tutte, tutti e tutte, eccoci qua per la nuova puntata di Black In, la vostra trasmissione preferita, sempre in onda il lunedì sulle due frequenze di Radio Blackout.
E con Respect di Aretha Franklin, Queen del Soul, icona della musica del XX secolo e voce del movimento per i diritti civili, diamo inizio a questa nuova puntata di Black In. Oggi parleremo di femminismo, per la precisione di Black Feminism. Semplice dare una definizione precisa su cosa sia il movimento Black Feminist. Nel tentativo di stabilire una genesi concreta del movimento, le fonti legittime sono difficili da reperire. C'è chi sostiene che tale fenomeno sia nato per opporsi al femminismo della seconda ondata, chi invece pensa che sia nato in contemporanea al movimento abolizionista negli Stati Uniti. La seconda ondata femminista, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, venne considerata come limitata nei suoi obiettivi, questo a causa del suo approccio etnocentrico. Non a caso, non è riuscita a migliorare la qualità di vita di alcune donne, marginalizzando però le donne razzializzate, le quali non hanno vissuto lo stesso percorso delle prime, ossia delle donne bianche, in quanto avevano e hanno tuttora bisogni diversi. A lungo, quindi, molte donne non bianche e non appartenenti alla classe borghese hanno sostenuto di non sentirsi rappresentate dalla seconda ondata femminista. È giusto sottolineare che il movimento della terza ondata non mira a essere divisorio, innanzitutto perché è corretto comunque parlare di femminismi al plurale, dato che le esperienze, come abbiamo appena intuito, sono molteplici e specifiche. Inoltre, non ha l'obiettivo ha come obiettivo appunto quello di andare ad espandere il femminile, analizzandolo sotto altri termini, tenendo conto infatti di altri fattori come l'imperialismo che vanno così ad ampliare il fenomeno della marginalizzazione. Nel suo libro Woman, Race and Class dedica un capitolo alla storicizzazione del movimento, nel quale ci racconta che la prima National Convention delle donne nere è avvenuta 5 anni dopo il 1890, anno che corrisponde alla fondazione della General Federation of Women's Club. A questo punto è possibile affermare che i club delle Black Feminist hanno iniziato a sorgere prima della guerra civile. La lotta che portavano avanti queste donne divergeva in un certo senso, almeno in un primo momento, da quelle delle sorelle bianche, dato che si concentrava sull'abolizione della schiavitù e era anche in risposta ai linciaggi e agli abusi sessuali indiscriminati di donne nere. Comunque vi anticipiamo, cioè come anzi vi anticipiamo neanche no, nel senso che questa puntata sarà così, diciamo, guidata, animata, possiamo dire, dall'album di Aretha Franklin, come ho detto, voce dei diritti civili, del movimento dei diritti civili. Ora vi lascerei innanzitutto. questo album, mi sono dimenticata, quindi buon ascolto.
Thank you.
Eccoci di nuovo qua, è sempre Black In, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ecco, dopo questi due pezzi e mezzo, ricominciamo con la nostra puntata. Ecco, quello che dicevi tu, Lori, prima, era appunto che il femminismo bianco, come abbiamo già detto, della seconda ondata, come abbiamo già detto, un femminismo borghese, si muoveva parallelamente alle rivendicazioni delle donne che popolavano gli strati più bassi della società, e in particolar modo delle donne nere, relegate ai margini, sia nella vita sociale che in famiglia, e durante questa ondata ai margini anche delle rivolte. Ecco, questo femminismo è un femminismo che non ascolta le necessità delle donne nere, ovvero quella di liberarsi dal razzismo sistemico che le opprime, dal colonialismo e dalla schiavitù, che anche dopo l'abolizione della schiavitù è continuata per la gran parte delle persone nere in America. Ecco, adesso facciamo un passo indietro per spiegare un po' perché, perché c'era questa necessità di liberarsi dal colonialismo. Ecco, in particolar modo perché la necessità di liberarsi dal colonialismo in tutte le sue forme era così sentita dalle donne nere, e perché la ritenevano come la chiave per liberarsi poi dal patriarcato. Ecco, il colonialismo è la più grande violenza che una donna nera possa subire, a partire dalle violenze più dirette, più fisiche e più efferate, che si verificavano durante la schiavitù vera e propria e durante il colonialismo vero e proprio, a una più generale sovradeterminazione dei colonizzati da parte del colono, di cui sicuramente queste violenze facevano parte, ma non erano l'unico mezzo di assoggettamento. Ecco, il colonialismo, infatti, tra i suoi mezzi di assoggettamento, oltre alla violenza fisica e diretta, aveva anche la silenzializzazione, lo svuotamento dell'identità del colonizzato, la repressione della sua cultura, della sua identità e della sua umanità. Il colonizzato veniva svuotato della sua umanità, citando molto alla larga il pensiero di Fanon, veniva svuotato dalla sua umanità e veniva ricostruita la sua immagine sulla base di ciò che pensava e di ciò che voleva far vedere il colono. E quindi durante il colonialismo le persone nere, e le donne nere in particolare, sono state svuotate della loro persona, hanno perso ogni capacità di autodeterminarsi, di far sentire la propria voce, di far sentire le proprie rivendicazioni e di descriversi anche solo al di fuori di come venivano descritte dal colono. E quindi senza queste possibilità, questi diritti basilari, era impossibile liberarsi anche dal patriarcato, perché se non hai una voce e se non hai il diritto di autodeterminarti non puoi liberarti dal patriarcato. Ecco, ciò che le femministe nere volevano far capire è che potevano, appunto per queste ragioni, liberarsi dal patriarcato solo con il completo sradicamento del sistema imperialista e quindi capitalista. Esattamente, fare un parallelismo, come una donna povera non si sarebbe mai potuta liberare dal patriarcato se non eliminando prima le differenze di classe che la opprimevano, e quindi anche qui con un completo sradicamento e ribaltamento del sistema capitalistico. Ecco, per tutti questi motivi il femminismo nero si è subito dato come contrapposizione al femminismo bianco, e ha messo in luce le contraddizioni, dal momento che il femminismo bianco per per il riformismo di cui era intrinseco, non prevedeva un cambiamento totale e radicale della società, ma prevedeva appunto, ecco, solo un appiattimento delle differenze e non la loro eliminazione. E quindi per questo il femminismo nero si è opposto per la sua radicalità e il suo pensiero naturalmente rivoluzionario. E soprattutto il femminismo nero mette in luce una cosa molto importante, ovvero che la liberazione delle donne può avvenire solo attraverso una ribellione collettiva e un ribaltamento del sistema. Ecco, invece dall'altra parte le femministe bianche erano femministe che facevano parte di questo sistema e che facendone parte lo alimentavano, perché era il sistema che l'aveva portata in alto. E non solo ignorano, ma si oppongono anche alle necessità collettive delle altre donne, che non fanno parte del loro posto sulla piramide, ecco. Perché sono necessità collettive, come abbiamo detto prima, sono soddisfabili solo da una lotta radicale e rivoluzionaria. Quindi la liberazione di cui parlano le femministe bianche e borghesi è una liberazione che non scardia i sistemi capitalistici, e quindi sarà sempre una liberazione individuale, che non cambierà nulla se non la singola posizione di chi è già è in alto e di chi vuole solo salire di un gradino senza portare con sé chi popola gli strati più bassi della società. E essendo così elitario è volto a opprimere le altre donne, perché non solo non le ignora, ma ponendosi come unico modello di femminismo possibile le sovradetermina e le silenzia, condannandole appunto a un'ulteriore violenza. E quindi con questi presupposti il femminismo nero è ciò che realmente dà gli strumenti alle donne per liberarsi e per liberarsi tutte, considerando il patriarcato non come un compartimento stagno, ma come un tassello di un sistema più grande, in cui vari tipi di oppressione si intersecano. Ecco, dopo queste anticipazioni volevamo fare un ulteriore passo indietro per capire anche l'idea della donna che il colonialismo aveva modellato e aveva reso come modello unico e prorompente nella cultura di massa, nell'immaginario comune. Ecco perché il colonialismo è stato così prorompente nel creare questo immaginario di donna, perché il colonialismo ha alla sua base l'oppressione della donna. Senza l'oppressione della donna il colonialismo non si sarebbe mai dato, perché era sempre stata considerata come una terra di conquista e come il simbolo del potere dell'uomo bianco sull'uomo nero, a cui poteva togliere le sue proprietà, e come simbolo del potere dell'uomo bianco su quelle terre. Quindi è stata sempre considerata come una proprietà e anche come una merce di scambio. Durante il colonialismo le donne sono quelle che hanno subito le violenze più efferate, violenze che nella maggior parte dei casi erano violenze sessuali. Che venivano ripetute con sistematicità, quotidianità, e per questo le donne nere nell'ambito sessuale venivano considerate come la valvola di sfogo per le perversioni dell'uomo bianco, per le perversioni violente dell'uomo bianco, che sfogava sulla donna nera ciò che non poteva mostrare alla sua moglie bianca, e quindi per la mentalità dell'epoca pura, a differenza della donna nera. Inoltre, oltre a queste violenze, le donne nere non potevano tenere i loro figli, non avevano diritto decisionale sui loro figli. I figli venivano spesso rapiti dalle donne nere e loro venivano schiavizzate per accudire e crescere i figli delle donne bianche. Ecco, questo ci fa capire che una donna non poteva avere diritto neanche su ciò che per mesi aveva tenuto in grembo, quindi alcun diritto sul proprio corpo e alcun diritto decisionale sul tenere o meno un figlio, sul costruirsi una famiglia, sul costruirsi un futuro. Questo ci fa capire che il corpo di una donna nera era di totale proprietà dell'uomo bianco, che aveva qualunque diritto su di esso, un diritto che veniva completamente, assolutamente negato alle donne nere invece, alle stesse donne nere. Tutto questo avveniva sostanzialmente con il benestare della maggior parte delle donne bianche. Non c'è mai stato una presa di posizione collettiva delle donne bianche per aiutare o per liberare le loro sorelle nere da questa disumana oppressione. E infatti le donne bianche non provavano alcuna empatia e alcun sentimento di solidarietà nei loro confronti, anzi avallavano e giustificavano i comportamenti dei loro mariti. E non solo, sfruttavano anche essere donne nere, che venivano intrappolate nelle case delle donne bianche, venivano schiavizzate soprattutto per i lavori domestici e di cura. Ma ora vogliamo addentrarci sui motivi per cui le donne bianche non riuscivano a mostrare solidarietà alle donne nere, anche perché è una cosa che si ripete, anche se con modalità diverse tuttora. Ecco, non riuscivano a considerarle loro, a mostrare solidarietà, perché non le consideravano loro pari e soprattutto non le consideravano neanche loro simili, non le consideravano umane. E al fine di comprendere meglio questo discorso è forse bene ricordare che il colonialismo si è narrato, legittimato e giustificato attraverso un determinato discorso coloniale. Un discorso coloniale che contrapponeva l'europeo e il non europeo, il noi e il loro. Ecco, descrivendo come inferiore il non europeo, si rafforzava in quegli anni l'orgoglio e il senso identitario europeo. Non solo in quegli anni, spoiler. Per questo tutta la narrativa coloniale che pervase ogni ambito del sapere e della cultura di massa in questo periodo, per questa narrativa tutto ciò che non era europeo veniva descritto come inferiore. Infatti la disumanizzazione e l'animalizzazione delle persone nere è alla base della narrativa coloniale. È ciò che l'ha fatta portare avanti e ciò che l'ha legittimata, quindi possiamo solo immaginarci la forza con cui è entrata nella cultura di massa, in cui è stata fatta entrare nella mentalità delle persone. Ecco, con questi presupposti non ci può assolutamente sorprendere il fatto che le donne bianche non guardassero alle donne nere come sorelle, ma anzi come oggetti, come non umane e soprattutto come schiave. Quindi in linea generale le donne bianche non si sono mai interessate alle oppressioni che subivano le sorelle nere, anzi le incentivavano e le sfruttavano a loro favore e agivano sulle donne nere un potere sia coloniale che padronale, essendo che, come abbiamo detto prima, venivano sfruttate anche dopo la fine della schiavitù per i lavori di cura nelle case delle donne bianche.
Oh,
aggiungere ancora un'altra cosa a ciò che ha detto prima Mimmi, vorrei dire che se per le donne bianche il dominio primo dal quale liberarsi era ed è ancora tuttora rappresentato dall'uomo, per le donne nere era diverso. Al sud e al nord degli Stati Uniti le donne nere erano già impegnate nel mercato del lavoro e quindi non dovevano minimamente affrontare l'afflizione del vuoto della vita domestica di cui le sorelle bianche erano vittime. Ne consegue che la figura del nemico è più estesa per le donne nere e si identifica nello sfruttamento razziale, sessuale e lavorativo. Belux identifica l'immagine del nemico della donna nera nei rapporti di sfruttamento capitalistici. Kimberly Crenshaw, giurista e attivista statunitense, è nota per aver introdotto il concetto intersezionalità. È ormai chiaro come altre forme di identità, quali la classe, l'etnia, la religione, la disabilità, l'orientamento sessuale, incidessero in maniera importante sul concetto, diciamo, dell'essere donna. L'intersezionalità è quindi una metafora per far comprendere alle persone che l'oppressione può avvenire sulla base di diversi fattori contemporaneamente ed è quindi fondamentale avere la capacità di individuarli per affrontarli. Crenshaw sostiene che combinando le diverse riforme riguardanti il razzismo e il sessismo possiamo notare l'inadempimento nell'andare a proteggere e nell'includere anche la figura della donna razzializzata. La teoria intersezionale è oggi applicata a tutta una serie di divisioni sociali, oltre ad essere utilizzata per riconoscere gli elementi di potere e di privilegio nella società, che come sappiamo possiamo ricondurli a concetti come quello di bianchezza, mascolinità e eterosessualità. Come si è compreso, quindi, l'antirazzismo e il sessismo sono loro stessi limitati quando si parla di donne nere. Dopo questi due pezzi, che vi faremo ascoltare, sempre dall'album di Arita Petri, forniremo qualche esempio per comprendere bene, diciamo, pienamente ciò che è stato appena detto. Grazie.
Did you know you do now?
Nel fornire degli esempi concreti su ciò che è stato detto appunto in precedenza, ossia come l'antirazzismo e il sessismo molto spesso sono limitati nel loro concetto e nelle loro lotte quando si parla di donne nere. Vi ricordate la tragica violenza sessuale subita dalla jogger al Central Park a New York nel 1989, in cui 5 ragazzi minorenni furono accusati ingiustamente dell'accaduto? Bene, durante questa stessa giornata, in realtà, nello stesso posto, erano accaduti altri 28 casi e diverse di queste aggressioni con lo stesso livello di gravità di violenza perpetrata dalla jogger. Da un punto di vista mediatico, tutti gli altri tragici accadimenti sono stati archiviati. Una risposta a ciò può essere reperita proprio nel fatto che le survivors di queste violenze, come quelle che seguirono in quel periodo, erano donne appunto razzializzate. Il professor Smith giustifica il forte focus sul caso della jogger nelle testate giornalistiche facendo leva sull'esistenza di una gerarchia sessuale che fa sì che certi corpi femminili siano più protetti dalla società rispetto ad altri. Quindi si può dire che questo rapporto perverso che ha legato per anni la schiava con il latifondista, anche dopo l'abolizione della schiavitù, ha continuato a permanere. Purtroppo però molte donne del movimento femminista hanno per lungo tempo ignorato l'intersezione tra genere, violenza sessuale e identità etnica. Anzi, molto spesso erano vittime della stessa propaganda razzista, avviando così delle lotte con presupposti errati e contribuendo alla ripresa del vecchio mito dello stupratore nero. Bisogna ricordare che la rappresentazione stereotipata dello stupratore nero non risparmiava la donna nera, che veniva vista come promiscua, donna facile, prostituta, così da legittimare il possesso del suo corpo in quanto oggetto sessuale da parte dei uomini bianchi, così che ogni violenza subita fosse messa in sordina. Un altro argomento che conferma le diverse esperienze delle donne nelle lotte e del bisogno di intersezione lo ritroviamo nel concetto di maternità consapevole. Come sappiamo, il controllo delle nascite è una scelta consapevole e individuale ed è importante appunto per l'emancipazione delle donne in generale. Tuttavia, questa nuova consapevolezza, all'epoca, non era riuscita però a coinvolgere le donne di tutte le estrazioni sociali, beh, anche tuttora in realtà, se vogliamo ragionarla in maniera più specifica. E come sostiene appunto la Davis, in poche occasioni le leader di questi movimenti diedero lo spazio alle donne lavoratrici. La causa che all'epoca portava le donne nere latine negli Stati Uniti a ricorrere a pratiche di aborto clandestine era ben diversa da ciò per cui lottavano le donne borghesi, in quanto loro non avevano scelta. Non avevano scelta perché la società nel quale vivevano non le offriva condizioni economiche per scegliere la maternità. Un'altra motivazione era invece legata al fatto che non volevano che i loro figli e le loro figlie crescessero in una realtà così razzista e così chiusa. Quindi la pratica dell'aborto era una soluzione a questa grande disperazione che provavano. Nel 1919 l'eugenetica, che ha come obiettivo quello di favorire, diciamo, di sviluppare le presunte qualità di una razza a discapito di altre, era ormai fuori controllo. E nel 1932, infatti, la Eugenics Society poteva vantarsi di aver fatto approvare la legge della sterilizzazione in 26 paesi, impedendo chirurgicamente così a migliaia di persone di riprodursi. È giusto sottolineare quindi che il diritto all'aborto per le persone razzializzate non era dunque un diritto individuale, ma un ennesimo strumento razzista di repressione. Vennero infatti registrati molti casi di ragazzine che furono sottoposte a queste pratiche disumane in tutto lo Stato e non solo, con la giustificazione che si volevano limitare le persone con deficit mentali. Peccato che la stragrande maggioranza era nera. In meno di un anno il numero delle sterilizzazioni negli Stati Uniti eguagliò le cifre raggiunte dal regime nazista di Hitler. Un numero impressionante poi di donne portoricane fu vittima di queste pratiche alla fine degli anni 30. Il presidente Roosevelt dichiarò che la sovrappopolazione rappresentava una delle maggiori cause che alimentava la povertà nell'isola, e fu così che si avvia una campagna sperimentale di sterilizzazione, che ebbe come risultato un'esasperazione del problema della disoccupazione. Così nel 1974 il Dipartimento della Salute cercò di attuare delle politiche volte a prevenire la sterilizzazione, con davvero pochi risultati. Nonostante ciò, la lotta contro la sterilizzazione forzata è stata portata avanti da donne portoricane, nere, chicane e native americane. Un altro argomento che possiamo utilizzare per analizzare i diversi strumenti di oppressione utilizzati nel corso della storia nei confronti delle donne razzializzate è il lavoro domestico. Nonostante i neri e le nere siano riusciti a liberarsi dalla condizione di schiavitù mediante un sistema di lavori forzati, però questa liberazione poteva essere solo considerata solo dal punto di vista teorico. Per qualsiasi pretesto, infatti, anche quello più insignificante, uomini e donne venivano continuamente arrestati per poi essere consegnati alle autorità come lavoratori forzati. Il razzismo e il sessismo convergono nel momento in cui la condizione delle lavoratrici bianche è legata allo status degradante delle lavoratrici nere. Infatti le paghe delle prime, quindi delle lavoratrici bianche, venivano fissate in base ai criteri razzisti usati per calcolare le paghe delle lavoratrici nere. Anche le lavoratrici migranti guadagnavano poco più delle sorelle nere. Vero è che nel 1919 le leader della National Association of Colored Women decisero di denunciare lo sfruttamento, gli abusi e un intero mercato del lavoro razzista che coinvolgeva l'occupazione domestica. Definirono la situazione in maniera educata come lotta per l'esposizione alla tentazione del lavoro domestico. Tuttavia, il movimento femminista borghese non era particolarmente favorevole all'iniziativa di sostenere la causa delle domestiche, in quanto il loro unico desiderio era quello di sfuggire dall'ambito privato, quindi dall'ambito della casa. Quindi in un certo senso affiancare questa tipologia di lotte era per loro creare una situazione di paradosso. Come aveva dichiarato anche Angelina Drink, le donne bianche che non si rendevano conto della problematica che coinvolgeva le sorelle nere nel sistema schiavista avevano una grandissima responsabilità riguardo alla disumanità di questa istituzione. Anche la Domestic Workers Union mise a nudo il ruolo delle casalinghe bianche di classe media nell'oppressione delle lavoratrici domestiche nere. Ancora oggi molte donne razzializzate sono soggette a condizioni di povertà importanti, alla totale responsabilità di minori, non godendo di una solida rete assistenziale e non sempre presentano elevati livelli di istruzione. Questa oppressione di genere e di classe è aggravata anche dalla discriminazione razziale sul lavoro e alle politiche abitative, che costringono queste donne ad avere un'abitazione temporanea e a dipendere sempre da qualcuno, privandoli di una propria autonomia. È giusto anche ricordare che la barriera linguistica rientra molto spesso nei problemi strutturali che limitano l'accesso ai vari servizi di donne che non appartengono alla lingua madre del territorio dove risiedono in quel momento. Questo tipo di barriera limita l'accesso alle informazioni, anche per mancanza di personale bilingue nell'amministrazione pubblica. Le numerose riforme avvenute nel corso del tempo a favore delle donne molto sovente non hanno colto questa evidenza, questa poca inclusione, questa poca considerazione. Infatti molto spesso i bisogni delle donne razzializzate sono stati e sono tuttora meno soddisfatti rispetto a quelli delle omologhe bianche. Quindi questa tendenza ad uniformare i bisogni, ignorando che ogni categoria ha determinate richieste con priorità differenti, fanno sì che le strutture assistenziali si rivelino in un certo senso inefficienti nei confronti delle donne appunto non bianche e povere. Possiamo quindi affermare che nel contesto occidentale le donne razzializzate siano considerate in maniera diversa, sia a livello economico, sia a livello sociale che politico. If you want my love, if you really do. E così si conclude questa puntata di Black In sul Black Feminism, ma ci saranno sicuramente altri episodi sull'argomento, anche perché abbiamo sposato solo la punta dell'iceberg. Abbiamo parlato per oggi solo di Stati Uniti, quando in realtà riguarda tutto il globo. E quindi vi lasciamo con dei consigli di lettura. Il primo chiaramente è Donna Razza Classe di Angela Davis, il secondo è Mapping the Margins, Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color della Cresciu, che abbiamo già citato prima, e poi Unethical Disposition Towards the Erotic, the early autobiographical writings of Simone de Beauvoir and Feminist Black Philosophy di Mason. E quindi vi lasciamo con altri 10 minuti di Erika Friendly. E noi ci vediamo il prossimo lunedì e sicuramente ci vedremo alla Blackout Fest, non mancate.
Ciao ragazzi! Take me to heart, and I'll always love you, and nobody can make me do wrong, take me for granted, leave. Strong.
just a plaything. She's flesh and blood, just like her name. If you wanna do
I have the best.